suicidio di massa di Marco Travaglio. Le carte dell'inchiesta sulla Lega suscita in chiunque sia dotato di un milligrammo di materia grigia una domanda su tutte: com'è che siamo arrivati a questo punto? È la stessa domanda che sgorgava spontanea dalle carte dei casi Lusi, P3, P4, Enavfin Meccanica, Cricca, Monnezzopoli Campana, Furbetti del Quartierino, Mastellas, Telecom Tavaroli, Sismi Pollari, Tarantini, La Vitola, Tedesco, Milanese, Casa Scaiola, Casa Tremonti, Casa Lunardi, Malinconico Tours, Regione Lombardia, giù fino a Calciopoli, al Calcioscommesse, alle Mazzette, ai Vigili di Roma. Visti tutti insieme e chissà quanti ne abbiamo dimenticati, gli scandali degli ultimi anni fanno impallidire Tangentopoli per qualità dei personaggi coinvolti e per quantità di soldi pubblici rubati. Solo che sono spalmati nello spazio e nel tempo, dunque vengono rapidamente dimenticati. Chiodo scaccia chiodo, anzi ladro scaccia ladro. Ma basta alzare lo sguardo e osservarli dall'alto per avere il quadro di paese di ladri, i quali, diversamente dagli altri paesi, appartengono tutti alle classi dirigenti e rubano sempre e solo denaro pubblico. Per ogni appalto truccato, favore indebito, fondo nero, bilancio truccato, tassa evasa, collusione malavitosa, cricca o lobby o loggia dedita alla grassazione, ci sono decine e centinaia di complici, favoreggiatori e pali che sanno, vedono, aiutano, tacciono e coprono. Il risultato è un sistema illegale di massa che coinvolge milioni di italiani e che nessuna riforma della giustizia o delle carceri, nessun aumento d'organico di tribunali e forze dell'ordine potrà mai scoperchiare e punire per intero. Basta aprire un cassetto per trovare una mazzetta, grattare un intonaco per scoprire un bilancio falso, sollevare un sasso per veder sciamare orde di parassiti grassi e puzzolenti. Per capire lo scandalo Lega non occorre addentrarsi nelle accuse penali, che spetta ai giudici valutare. Basta e avanza il curriculum di Belsito, condannato per guida senza patente, dunque autista del ministro della giustizia Biondi, butta fuori da discoteca, entrato nel cuore dell'Umberto portandogli le focacce, coinvolto in due crack, titolare di società private più un diploma fantasma e due lauree per corrispondenza da Malta e da Londra, dunque vice tesoriere del partito, deputato, sottosegretario, membro del CDA Fincantieri, infine tesoriere al posto di Balocchi, che in punto di morte gli passò i segreti dei rimborsi elettorali, 41 milioni in 10 anni per campagne costate 3,5. Il potere di ricatto dei tesorieri, elisir di eterna vita politica, spiega perché da quel ruolo si esce solo coi piedi in avanti. Quando Bossi dice denuncerò chi ha utilizzato i soldi della Lega per sistemare la mia casa, la prima tentazione è farsi una risata e iscriverlo al partito dell'insaputa, in compagnia di Scaiola, Malinconico, Fede, Lusi, Rutelli e C. Ma il guaio è che, viste le pratiche dei partiti e le condizioni del senatur, è persino possibile che il famelico cerchio magico di familiari e famigli agisse alle sue spalle. Se siamo a questo punto è grazie ai politici, quasi tutti, che hanno smantellato l'abuso d'ufficio, il falso in bilancio, l'uso di fatture false, dimezzato la prescrizione, evitato leggi antitangenti e conflitti di interessi o per la responsabilità giuridica dei partiti, quadruplicato i rimborsi, legalizzato i fondi neri fino a 50.000 euro l'anno pro. Ma anche grazie al tradimento dei chierici che, dinanzi a un'emergenza nazionale da 200 miliardi l'anno, tra evasione e corruzione, raccontano da 20 anni la favola del giustizialismo e della guerra tra politica e magistratura. Intanto il presidente della commissione trasparenza alza le mani in segno di resa. La Severino è costretta a consultazioni con gli sherpa dei partiti per partorire una legge che esiste da 20 anni in tutta Europa. I partiti si fanno le pippe su una legge elettorale che fa rimpiangere il porcellum. Il capo dello Stato esala un inutile monito al giorno. E il governo tecnico perde 3 mesi per l'articolo 18. In attesa della retata finale. In un paese di ladri. Emergenza nazionale. Dai partiti al calcio alla burocrazia, l'Italia è infestata dalla corruzione. La dimensione delle ruberie è tale che l'etica pubblica viene sostituita dal così fan tutti. E i moniti di Napolitano servono a poco. Padania ladrona. Dopo il caso Lusi, Margherita, l'impudenza di Bossi e famiglia foraggiati con i soldi dei cittadini dimostra che la casta continua a farsi gli affari suoi, tanto che la commissione sulla trasparenza finisce nel ridicolo. Di Marco Lillo. Bossi si cagherà sotto e non avrà il coraggio di rimuoverti. Di fronte ai documenti dei pagamenti ai figli, alla moglie e alla sua fedelissima Rosi Mauro e soprattutto di fronte a una registrazione imbarazzante che Francesco Belsito sosteneva di possedere, il leader della Lega Nord non avrebbe mai osato seguire Rosi Mauro che lo aizzava contro di lui. Così parlavano al telefono Nadia da Grada e Belsito. Soldi e favori. Ho il nastro di Bossi. Le telefonate di Belsito. Lui vuole cacciarmi. Io ho le fatture delle auto e una sua registrazione. Di Marco Lillo. Bossi si cagherà sotto e non avrà il coraggio di rimuoverti. Di fronte ai documenti dei pagamenti ai figli, alla moglie e alla sua fedelissima Rosi Mauro e soprattutto di fronte a una registrazione imbarazzante che Francesco Belsito sosteneva di possedere, il leader della Lega Nord non avrebbe mai osato seguire Rosi Mauro che lo aizzava contro di lui. Così con l'arroganza di chi sa di avere le carte per tenere in scacco Umberto Bossi parlavano al telefono mentre erano intercettati dai carabinieri su delega della procura di Napoli la dirigente amministrativa del Carroccio Nadia da Grada e il tesoriere Francesco Belsito ora indagato per riciclaggio e truffa aggravata. Il personaggio chiave è Nadia da Grada. Questa militante tosta che nelle foto sembra un corazziere in gonnella di Umberto Bossi e che ieri uscendo dalla procura ha sibilato ai cronisti, fedele fino alla fine nelle tante telefonate intercettate con Belsito sembra quasi il suo coach. È lei a consigliargli di farsi una copia dei documenti che provano i pagamenti ai familiari di Umberto Bossi e di mettere gli originali in una cassetta di sicurezza. Nadia è arrabbiata con il vicepresidente del Senato Rosi Mauro, che ha osato chiedere conto a Belsito dei soldi della Lega. Sarebbe veramente cretina Rosi Mauro perché allora a questo punto se i conti li fai vedere poi chi lo sa che cosa può uscire di tutto quello che c'è. Da Grada e Belsito pensano al botto che faranno le carte sui giornali, su Libero. Quanti soldi la Lega gira alla scuola Bosina della cooperativa fondata dalla maestra Beba e pensionata Manuela Marrone, moglie di Bossi, nostra direzione redazionale? Belsito a quel punto tira fuori l'asso nella manica, la registrazione che proverebbe una richiesta sconcia. Questo è il passaggio chiave della conversazione di quella sera. Francesco Belsito. Glielo dico della fondazione, glielo dico cosa mi volevano far fare che dovevo portargli dei soldi e... Nadia da Grada, esatto. E tu quello poi ce l'hai registrato? Belsito, sì, e da Grada. Ma tu prima parli col capo Bossi, nostra direzione redazionale, vedi cosa ti dice lui, perché gli fai presente sta roba qui e vedi perché lui poi fa in fretta a cagarsi sotto. E dopo di che si affrontano le due signore, Rosy Mauro e Manuela Marrone, nostra direzione redazionale, poi gli spiattelli lì sul tavolo. Allora vedi questa fotocopia qua, vedi queste, vedi questa. Figurati queste se vanno in mano, altro che la Tanzania se vanno in mano ai militanti. Ma non vengono a prendere me le dici, vengono a prendere voi. A questo punto Belsito continua a enumerare gli elementi che può tirar fuori contro la famiglia Bossi. Belsito, l'ultima macchina del principe Renzo Bossi, probabilmente nostra direzione redazionale, 50.000, ho la fattura da grada, ma te l'ho detto tutto quello che adesso tu domani mattina, dopo aver parlato con Roberto Castelli, nostra direzione redazionale, inizia a fare le copie di quello che hai in cassaforte, dammi retta, Belsito, bene. Con l'amica da grada, Francesco Belsito se la rideva al telefono pensando al parco macchine della famiglia Bossi, la Smart e la più recente Audi A6 che, a dire del tesoriere, sarebbero state messe a disposizione del solito trota, ma intestate alla Lega Nord. E poi le auto noleggiate per Riccardo Bossi. E anche i contanti. Nadia da Grada lo invitava a mettere da parte tante cartelline con su indicato nome per nome e anno per anno i soldi e i benefit versati. Nelle intercettazioni di Belsito si parla di pagamenti per 200.000 euro all'anno per il sindacato padano di Rosy Mauro e anche di spese per i costi liquidi di Renzo Bossi, come li chiama Belsito. Per il tesoriere sarebbero 151.000 euro, ma la dirigente amministrativa Nadia da Grada lo corregge, sono 251.000 euro per lui e i ragazzi della scorta, probabilmente nostra direzione redazionale, perché quando viaggiano insieme non riesco a scenderli. Al fatto risulta che il tesoriere al telefono fosse molto confuso sulle somme, anche se ricordava con esattezza quanto gli era stato chiesto di metter da parte per la scuola della moglie di Bossi, quella gestita dalla cooperativa Bosina, 1 milione di euro, che però solo in parte era riuscito a tirare fuori. Nadia da Grada si sta rivelando sempre più il personaggio chiave dell'inchiesta. Non è un caso se, come persona informata dei fatti, è stata ascoltata martedì per 9 ore dai PM Paolo Filippini ed Henry John Woodcock. Non è un caso che sia stata risentita ieri mattina dai magistrati alla presenza del procuratore aggiunto Alfredo Robledo. La dirigente ha detto ai PM di non aver mai ascoltato la registrazione imbarazzante. La sua deposizione avrebbe salvaguardato il segretario Umberto Bossi, ma avrebbe reso più complicata la posizione di Francesco Belsito. Case Verdi, case, la Lega e il debole per il mattone. La villa di Gemonio è al centro delle indagini di Alessandro Madron. Gemonio. Il bandierone con il sole delle Alpi sventola noncurante del terremoto che in queste ore sta investendo la Lega Nord. All'ombra del vessillo leghista, dietro una cortina di verde, si intravede la villa gialla del senatore, quella che secondo gli inquirenti è stata sistemata con i soldi gestiti da Francesco Belsito, l'ex tesoriere indagato per riciclaggio, appropriazione indebita e truffa aggravata ai danni dello Stato. La residenza della famiglia di Umberto Bossi è stata interessata 2 volte da lavori di restauro, la prima tra il 2001 e il 2003. Una seconda nel 2010 quando è stata ampliata la parte della cucina anche con un dehor. Inerpicata sulla collina di Gemonio, piccolo paese a 2 passi dal lago Maggiore, la villa spicca tra gli edifici che la circondano. Si tratta di un edificio Liberty disposto su tre livelli, con la classica torretta e le modanature che ne arricchiscono la composizione, tutto attorno un ampio giardino ben piantumato, gradevoli balconate e terrazzi che aprono lo sguardo verso le prealpi varesine. In via Verbano si arriva con fatica, passando per le stradine strette tra le case del centro storico di Gemonio. Quando ci si avvicina non passano inosservate le telecamere di sorveglianza disseminate lungo tutto il perimetro della proprietà. La casa è in ottime condizioni e si intuiscono i recenti lavori di ristrutturazione. Ed è proprio sull'intervento di ristrutturazione di questo immobile che si sono concentrate parte delle attenzioni dei magistrati che stanno conducendo l'inchiesta. Secondo gli inquirenti, Belsito avrebbe infatti distratto i finanziamenti pubblici per pagare viaggi, cene e case alla famiglia Bossi e al più stretto entourage del senatore. Difficile ottenere informazioni ufficiali sui lavori da parte dell'ufficio tecnico del comune, ma dove non arrivano le carte bollate arriva la memoria storica dei residenti bene informati. Il paese è piccolo. Così c'è chi afferma con assoluta certezza che i lavori di ristrutturazione della villa sono iniziati nel 2001 e terminati nel 2003. Quando Belsito ancora non aveva in mano i cordoni della borsa di partito, una piccola incongruenza con quanto dichiarato nella mattinata di ieri da uno spaesatore Renzo Bossi, costretto per la prima volta a difendersi di persona dalle accuse. Secondo il Trota, i lavori di ristrutturazione sono stati fatti quando papà era ancora in ospedale, cioè dal 2004 al 2005. Tuttavia altri interventi sarebbero stati eseguiti più recentemente, nel 2010, quando all'esterno della villa di Gemonio, in contiguità con la cucina, è stato realizzato un decor. Al centro degli interessi dei PM ci sarebbe anche una casa in Sardegna intestata al SINPA, il sindacato padano, da sempre considerato fantasma, di cui è segretario Rosi Mauro, braccio destro di Manuela Marrone, nonché bandante di Umberto Bossi, al punto da scegliere di stabilirsi nel suo stesso paese, a Gemonio, dove ha comprato casa nel 2010. Lei si è affrettata ad offrire una secca smentita e ha rivendicato doti di serietà e trasparenza per sé e per il sindacato che guida. Un altro appartamento, secondo quanto accertato dagli inquirenti, sarebbe stato acquistato di recente in pieno centro a Milano, in piazza 5 Giornate, per Renzo Bossi. C'è poi una tenuta in Piemonte. Anche secondo Stefano Candiani, ex segretario provinciale della Lega a Varese, da sempre molto vicino all'ex ministro dell'Interno Roberto Maroni. Candiani scrive sul suo profilo Facebook: affaristi e approfittatori alla Belsito da troppo tempo si sono impossessati della mente del movimento. Il militante ignoto vuole la sua vendetta contro chi ha approfittato della Lega per farsi la villa in Sardegna o la tenuta in Piemonte. Grazie alle malefatte di questi porci, i nemici dei padani hanno di nuovo buon giorno a colpire la Lega e a negare la questione settentrionale. Bossi malato e gli affari a sua insaputa. Il senatore non è più in grado di controllare nulla, il familismo è la sua stampella. Di Luca Telese. Di nuovo a sua insaputa. E così dal familismo amorale tanto caro a Paul Ginsborg e al tengo famiglia di Leo Longanesi li ricordava ieri Filippo Ceccarelli su Repubblica. Umberto Bossi è passato all'ennesima mutazione genetica, alla dissipazione di se stesso, alla sublimazione di un mito appannato nello spietato tritacarne di un familismo tutto particolare, il familismo senile. e dire che Umberto Bossi era sempre stato un contaminatore di stili, di generi, di idee, oltre l'iperbole, uno che fondeva il sacro Graal con guerre stellari, che univa i manga giapponesi all'esoterismo autocratico, la letteratura al rutto. A noi giornalisti a Montecitorio, nel 1995 diceva ispirato, ma serio, la Lega arriverà al massimo storico perché questo è l'anno del samurai. Uno che inveiva sprezzante contro l'ex amico Gianfranco Miglio dicendo, è una scoreggia nello spazio. Uno che coltivava l'idea del capo guerriero ambientando il suo immaginario fra le cornamuse hollywoodiane di Braveheart, gli spadoni di cartapesta, gli elmi di Asterix e la fisicità ruvida delle camicie verdi. Uno che prima della malattia se rarissimamente citava la propria famiglia diceva, quando un capo guerriero va in battaglia sua moglie lo segue dietro il suo cavallo. Era insomma l'orgoglio neobarbarico che si opponeva al più antico dei vizi italici. Non c'era lessico familiare, non c'erano first ladies, non c'erano case e giacigli perché il senatore era sempre in battaglia per il carroccio, dormiva in macchina e la sua famiglia era confusa nel suo popolo. La prima moglie di Bossi diceva di aver visto dissipato tutto per la causa del marito, e senza volerlo, di aver subito la beffa del finto medico che andava al lavoro. Quel Bossi i soldi li disprezzava da ragazzo quando sognava di vincere Castrocarò con il memorabile nome d'arte di Donato Cesellava, versi immortali come questi. Noi siamo venuti dall'Italy. Abbiamo un piano per far la lira, entriamo in banca col Caterpillar e ci prendiamo il grano. Da ragazzo quando aveva la tessera del PC raccoglieva firme contro il golpe in Cile. Eppure l'ultimo paradosso di questo nuovo pasticciaccio padano è che su un solo punto il senatore ha ragione. È lui l'unico politico italiano che può fregiarsi dell'immunità dell'inconsapevolezza, o meglio dell'insaputezza. L'unico, cioè, che può dire a pieno titolo mi hanno ristrutturato la casa a mia insaputa perché da tempo non è più in grado di capire, controllare, discernere il filo degli investimenti spregiudicati, le speculazioni patacone della Lega Nord per l'indipendenza della Tanzania. Così bisognerà approfittare del caso Belsito per trovare il coraggio di prendere atto anche in questo paese gerontoiatrico che le cose finiscono e che la leadership di Bossi era evaporata nel 2004, dopo il malore che ne aveva lesionato il corpo, la resistenza, la tenuta. Il Bossi di questi ultimi 8 anni avrebbe avuto diritto al riposo, alla pensione e non essere costretto a inscenare la parodia del Bossi che fu della sua caricatura. Invece la virilità è diventata senilità, il leone spelacchiato costretto a saltare nel cerchio di fuoco, il leader che bisbiglia costretto ad alzare il dito medio, era come una condanna. Più il mito superomistico si indeboliva, più lui era costretto ad alzare i toni del doping testosteronico. L'invettiva un tempo grottesca e carnevalesca si era ormai fatta malinconica, la satiriasi della Lega armata di Manico era diventato il tic del semi-infermo che prometteva di spaccare la faccia ai giornalisti o che profetizzava per Mario Monti l'impossibilità di uscire vivo dal Nord. Sempre più truce, sempre più crepuscolare, ma sempre senza ferocia e senza consapevolezza. Anche in questo tramonto, infatti, Bossi non è pienamente consapevole del proprio dissiparsi. Incredulo davanti ai fischi di Pontida, incapace di cogliere voci e contestazioni su cui un tempo surfava come un semidio, attonito come lo fu Nicolae Ceaușescu nel suo ultimo comizio a Bucarest. Ci voleva la vulcanica e fervida inventiva di Roberto D'Agostino per coniare un'espressione che oggi pare l'epitaffio di una vita, quella micidiale immagine dei Bossi di seppia che occhieggiano a Eugenio Montale e all'idea stessa del carisma svaporato. Adesso il senatore convoca il suo consiglio federale senza sapere che fine farà, senza poterne scrivere il copione, avendo già provato sulla pelle in molte sedi della Lega l'onta della contestazione, appesantito come un eroe shakespeariano dagli acciacchi e dagli sberleffi, macchiato da tutti i commissariamenti che ha dovuto sottoscrivere per mantenere in vita il fragile equilibrio del suo patetico cerchio magico, e per consentire all'ex autista improvvisatosi tesoriere la spregiudicata implausibilità delle speculazioni gratta e vinci. Il Bossi guerriero che aveva fondato la Lega era stato un profeta dell'antifamilismo, il Bossi di seppia che, salvo detronizzazioni, sta seppellendo la Lega, ha fatto del familismo il suo programma sanitario, la sua incerta stampella, la sua ultima grottesca suggestione, quella del re che designa un successore esangue, del delfino che diventa trota. Se Bossi fosse uscito di scena quando il suo male lo aveva messo al tappeto, la sua guarigione lo avrebbe reso un padre della patria. Ma in questo paese in cui pochi riescono ad arrivare alla grandezza, nessuno conosce il segreto di Cincinnato e nessuno sa uscire di scena, sarà un epilogo triste, anche questo purtroppo per lui a sua insaputa.